i testimoni. E come ogni settimana, buonasera a tutti, pubblico di Radio Flumeri, e ben ritrovati ad una puntata di Basket Mania. Oggi 16 settembre 2017, puntata numero 104, una puntata in cui purtroppo dobbiamo parlare di un Ital Basket che ha concluso la sua esperienza all'Europeo. Tuttavia, tanto da dire, tanti complimenti ai ragazzi di Messina che hanno ottenuto comunque un insperato accesso ai quarti di finale. Buonasera da Nicola Giacobbe, ciao anche a te Ettore, sabato tranquillo.
Ciao Nicola, ciao a tutti, sì, sono proprio contento di fare questa puntata oggi.
Assolutamente sì, siamo tutti contenti, siamo tutti belli, carichi per vivere insieme una puntata all'insegna del grande basket.
L'Italia sia uscita dagli europei, noi siamo contenti perché abbiamo visto veramente un bellissimo europeo.
La ciliegina sulla torta deve ancora arrivare.
Assolutamente sì, speriamo che questa ciliegina arrivi assolutamente con questa grande finale tra Slovenia e a Serbia, la solita, ma ne parleremo in lungo e largo. Puntata appunto che inizieremo con la Scandone. È tornato il buon Pino Sacripanti, è tornato bello carico dall'esperienza d'Eurobasket. Subito la prima frase che ha detto quando è arrivato: c'è stato il timbro di Avellino in questo Eurobasket. Poi spiegheremo anche perché, ma effettivamente è stato così.
Poi Nicola, appunto, parleremo di questo
Eurobasket. Sia l'Italia, analizzeremo a fondo i motivi che hanno portato all'eliminazione, magari faremo anche dei discorsi un po' più ampi, e poi le squadre che sono andate avanti, Slovenia e Serbia, qualche considerazione sulle due squadre.
Non solo questo, andremo appunto avanti con quello che è stato tutto l'Eurobasket, con tutta la manifestazione, davvero molto emozionante, con partite molto interessanti, anche se, come abbiamo detto già più volte, tantissime assenze squadra per squadra, dall'Italia alla Francia alla Serbia alla Spagna, tante troppe assenze.
Però quando poi ti trovi a vedere le partite non ci pensi,
sono state partite bellissime con dei protagonisti
veramente importanti e che hanno raccontato belle storie, quindi poi alla fine i perdenti sono chi non è venuto a giocare gli europei e purtroppo anche gli sfortunati, perché ci sono stati infortuni.
Chiuderemo, Ettore, con
l'NBA, ci sono due o tre notizie chicche interessanti.
Tutto questo Basket Mania, puntata del 16 settembre 2017. Ettore, puntata di Basket Mania, dove però iniziamo, come abbiamo già promesso ai nostri ascoltatori, con la Scandone.
Sì, Nicola, nuova settimana di allenamenti in casa Scandone, appunto. Mancano 17 giorni all'inizio del nuovo campionato di Serie A e i ragazzi di Sacripanti ritrovano finalmente il coach dopo la parentesi europea. È il momento di serrare le file e affilare tutti gli strumenti e le strategie da usare nel corso della lunghissima stagione. Obiettivo minimo: fare bene ovunque.
Beh, Ettore, c'è stato il ritorno di Pino Sacripanti, un po' atteso da tutta la squadra, possiamo dire, perché comunque il coach Canturino sa dare le giuste strategie e tutti gli strumenti necessari ai suoi ragazzi. Ed il primo pensiero del coach Canturino, come abbiamo detto anche nel pre-puntata, è stato sicuramente che in questo Eurobasket 2017 c'è stato un grosso timbro da parte della Scandone Sidigas Avellino. Beh, come dargli torto, da Blum Sabuva, da Cousin a Dariel Fichoi, passando ovviamente anche da Pino Sacripanti, che ha svolto il ruolo di assistente nella squadra di Messina. A questi va aggiunto anche quell'Adamanca che ha giocato tre stagioni fa in Irpinia, che va a rafforzare il gruppo con il marchio bianco-verde addosso. Il coach ha avuto modo di conoscere i ragazzi della nuova City Castavellino. Il pensiero è unico: siamo molto curiosi di vedere chi siamo, afferma il tecnico. Un gruppo dove ci sarà anche Ariel Fijoy, assoluto protagonista di Eurobasket. Per lui 5 giorni di riposo per recuperare al massimo. Ha fatto una buonissima prestazione, anche se è un po' in calo fisico nell'ultima settimana. Ha avuto 5 giorni di pausa per tornare in carreggiata. Questo è il commento del coach.
Cosa ne pensa Sacripanti del mercato di Avellino?
Beh, Fittipaldo, Fisio e lo stesso Fesinco sono tutti giocatori che hanno dimostrato al coach la voglia di Avellino, al pari di Rich, Scrub e la scommessa Dez Wells. Sacripanti appare soddisfatto del nuovo inserimento e dice: nel mercato estivo, in grande comune accordo con Alberani, abbiamo cercato di prendere i giocatori con una forza mentale alta. Tutti sono motivati a giocare qui. Il coach però sottolinea: il livello delle squadre si è alzato, il campionato ha squadre più forti. Noi non abbiamo preso tutti coloro che volevamo, ma non abbiamo scelto dei ripieghi. Chiusura infine sul lavoro svolto in Irpinia e dice: ci siamo costruiti un nome, siamo pronti per l'ennesimo anno tra le finaliste del torneo e la nostra responsabilità aumenta.
Il coach ha parlato anche del suo sogno svanito di allenare la nazionale.
Beh, il sogno di Sacripanti di guidare la nazionale si è infranto con la scelta di Meo Sacchetti. Entra ancora il coach, ma rimarca: ho vinto in scala bronzo, argento e oro con l'Under 20 e dispiace non esserci. Ora tocca a Meo Sacchetti, che ha fatto molto bene. Sacripanti saluta il nuovo CT, ma si sente comunque parte integrante del progetto nazionale, di cui è uno dei pilastri da cui ripartire per ricostruire.
Basteranno 17 giorni al coach Sacripanti per conoscere i nuovi arrivi?
Per la conoscenza della squadra e per capire come si muoveranno i vari elementi nel puzzle di Pino Sacripanti sarà necessaria però l'esperienza di tanti uomini che conoscono bene il gioco. E così è il caso di ragazzi come Jason Rich, che si presenta al pubblico biancoverde parlando di quello che si aspetta dalla nuova avventura. Il punto nodale del suo intervento gira intorno alla conoscenza reciproca, che ancora non è totale. L'americano però è fiducioso e dice: siamo una buona squadra, ma possiamo diventare più forti con il lavoro. Squadra di cui sarà leader insieme a Lolo D'Ercole e Martin Lunen, ma non solo leadership, la sua buona qualità di volare a canestro, di servire assist e, non ultima, la capacità di parlare ai più giovani, compito che deriva anche da una specifica richiesta del coach di diventare una guida per tutti. Bruno Fittipaldo sarà un elemento chiave della nuova Citigas e Jason Rich lo presenta così: è un playmaker nel vero senso, è un leader, sa quando passare la palla, quando spingere e può fare ogni cosa in campo.
Questi saranno 17 giorni molto intensi per Sacripanti, perché dovrà costruire l'impalcatura della nuova squadra, dovrà conoscere i nuovi giocatori, quindi 17 giorni non sono tanti, sembrano tanti ma non lo sono. Quindi saranno fondamentali queste due settimane per arrivare pronti alla prima partita, e poi naturalmente c'è tutta una stagione per creare un'impalcatura, però bisogna iniziare forte, perché poi se la stagione inizia male diventa tutto più complicato.
Vabbè, già l'ha detto Pino Sacripanti per l'esordio: non aspettatevi basket e champagne, non ci saranno 40 minuti di grande spettacolo, anche perché i pivot ancora non ci saranno per un po' di tempo. Pensiamo a Ndiaye, che sta giocando il suo Eurobasket con la squadra del Senegal. Pensiamo a Fesenko, quindi, senza contare Shane Lavalle. Quindi ci sarà ancora tanto da aspettare per la nuova Citigas per vedere effettivamente le ambizioni della nuova squadra. Certo è che c'è la curiosità da parte di giornalisti, tifosi e non solo, anche del coach Sacripanti. Ettore, andiamo avanti con la musica. Ettore, rieccoci in studio, tu sei pronto?
Io sono sempre pronto, Nico.
Alla grande, allora ci siamo benissimo. Dunque,
La modestia.
Assolutamente. Prima di passare con la chiusura di questo spazio Eurobasket, perché domani si concluderà questa fantastica kermesse che ha girato un po' tutta l'Europa, da Helsinki a Tel Aviv a Istanbul, eccetera. Bisogna fare un po' il quadro, il punto della situazione, il punto di questo, del conseguimento dei quarti di finale da parte dell'Italia, un quarto di finale che va ad eguagliare il risultato di due anni fa, con quando però c'erano giocatori molto più forti, che però sì, ok, abbiamo raggiunto i quarti di finale, ma gente come Datome, gente come Brinelli dicono comunque: ci siamo rotti un po' le scatole di chiudere sempre i quarti di finale. Tu sei dalla parte del bicchiere pieno o vuoto?
Bah, io credo che sia giusto, nel senso, la squadra per come era messa in questa edizione, in questa spedizione, meritasse il quarto di finale. Hanno fatto il massimo possibile, la Serbia era oggettivamente più forte e nonostante questo ce la siamo giocata, perché è arrivato un momento del terzo quarto in cui la partita poteva girare anche a nostro favore perché loro erano in difficoltà, poi per un qualche errore difensivo, non per dare la croce addosso a Radori, però quel fallo fatto sul tiro da tre
ammazzato un po',
e lì è stato un errore molto grave, anche prima ce n'era stato un altro, però diciamo quegli errori lì poi già è difficile per te che sei sotto taglia, sotto tecnica, sotto tutto rispetto agli avversari della Serbia, anche più, diciamo, più squadra. E allora poi quando vai a fare quegli errori lì è logico che non ti rialzi più. Però secondo me hanno fatto il massimo delle possibilità.
Sì, sono d'accordo con te, però dicevo che questo discorso di non essere contenti purtroppo va ampliato con un movimento che non offre lunghi pivot decenti, e quindi casomai sei costretto ad avere percentuali super mega galattiche, e quindi va un po' a penalizzarti già in partenza. L'Italia purtroppo è stata penalizzata, bisogna dirlo, dal capitolo lunghi. Fare un canestro contro la Serbia sembrava fare veramente un canestro contro delle montagne giganti, contro degli Everest da scalare ogni volta, e quindi anche per questo l'Italia è venuta meno in questa, nella gara contro la Serbia, anche se in quella partita, dal mio punto di vista, i primi minuti, anche nel secondo quarto, un atteggiamento un po' rassegnato da parte dei ragazzi di Messina, non c'è stato un approccio più forte, vigoroso, come magari abbiamo visto contro la Serbia, contro la Georgia, più anche contro la Germania. Mi aspettavo di più nell'approccio alla gara, ecco.
Non lo so, io credo che sia stato più merito degli avversari, onestamente. Sì, la differenza dalla chiave tattica della sconfitta è molto banalmente che loro erano più grossi, e quindi hanno preso una marea di rimbalzi offensivi, ci hanno quasi doppiato come numero di rimbalzi. Marjanovic non è solo un giocatore di 2,20, Marjanovic è un giocatore di basket, cioè capisce di basket. A 2,20 fare quello che fa lui è un fenomeno, ma come Kuzmic, che è un grandissimo lungo. Cioè, in quel reparto, nel reparto lunghi, erano nettamente superiori, ma non solo di altezza, e lì al rimbalzo sicuramente, ma proprio anche nel gioco totale, loro erano bidimensionali, invece noi avevamo meno frecce nel nostro arco.
Sì, purtroppo hai detto bene, è banale fare un ragionamento riguardante i centimetri degli avversari, però nel caso di Marjanovic, diciamo che lì c'era proprio una grande capacità, cioè un centro davvero che quando entra lui si vede il gap tra la squadra con cui gioca e quella che non gioca, davvero ti permette di fare dei break sempre decisi che spinge la Serbia verso una finale meritata e verso un titolo che si giocherà contro l'altra sorpresa, Slovenia. Ettore, l'europeo di Gigi D'Adome e di Marco Bellinelli, come direbbe.
Avremmo voluto sentirlo dire più volte dal nostro Flavio Tranquillo. Ma io direi positivo per entrambi. Bellinelli un po' più continuo, D'Adome nelle prime partite così così, poi dopo anche lui è salito in cattedra. Ma cosa gli vuoi dire a D'Adome? Che quanti anni consecutivi è che viene in nazionale? Cioè non gli puoi dire, non puoi dire qualcosa contro Gigi D'Adome per quello che ha dato alla nazionale e per l'uomo che è. Quindi poteva anche fare zero punti in tutte le partite, non cambiava il pensiero che sul giocatore, ma soprattutto sull'uomo.
Assolutamente sì, siamo d'accordo. D'Adome ha già annunciato che molto probabilmente nella prossima estate non sarà presente con la compagine guidata da Meo Sacchetti. Dice, dopo tanti anni in cui mi sono sacrificato tantissimo per la nazionale, adesso è anche giusto che io mi prenda, dopo 75 partite all'anno, che mi prenda anch'io un po' di tempo, un po' di pausa, un po' di mare.
E c'è anche un po' di delusione, onestamente.
Sì.
Perché magari da fuori uno pensa, vabbè, hanno perso, ok, però sono professionisti. No, magari se ci siamo male noi da tifosi, pensate loro che vivono e che magari hanno come obiettivo sportivo nella vita raggiungere una vittoria. È come se voi avete un obiettivo nel lavoro e non lo raggiungete, è la stessa cosa. Quindi il dispiacere è tanto, e quindi dopo che hai lavorato per 10 anni consecutivi in nazionale tutte le estati a soffrire, magari la prima partita l'hai giocata in un campetto, non so dov'è che fanno i ritiri, a Bormio per dirti, davanti a nessuno, e poi sei lì ogni anno, arrivi vicino, quarti, semifinali, perdi il preolimpico, arrivi a un certo punto dove hai anche bisogno di staccare un attimo e magari anche riflettere.
Assolutamente sì, mi aggiungo a te, buono l'europeo di Datome e Berinelli. Berinelli partito subito in quarta, Datome partito proprio come un diesel, però poi ha carburato e ha fatto davvero anche lui una buona competizione. Poi per quanto riguarda i due titolari, Hackett e Fijoi, dico ottima prestazione di entrambi, davvero fantastici, però io li vedrei benissimo come backup di play in una grande nazionale. Tu cosa ne pensi?
Beh, contro la Serbia di fronte
dico uno scosso molto generale.
Sì, sì, no, ma per farti capire, dico per esempio contro la Serbia di fronte avevamo Bogdanovic. È normale che la differenza si sente. Poi play è anche Marjanovic, cioè nel senso dipende dalle situazioni. Non possiamo dire che Fio e Hackett siano dei fenomeni, sono dei ottimi giocatori, non sono dei fenomeni, ma ci manca un po' di tutto, nel senso
ci manca un po' di tutto,
ma il discorso è sempre molto ampio, perché bisogna partire sempre dalla radice, quindi dai bambini, da insegnare basket, da chi insegna soprattutto, quindi chi insegna gli insegnanti, mi verrebbe da dire, nel senso ci sono delle persone veramente preparate che lavorano con i ragazzi, questo è un punto di domanda. Tutto da lì nasce. E poi soprattutto quanti campi di basket ci sono in Italia, quante persone sono appassionate di basket in Italia, perché poi è facile dire ma l'Italia però alla fine quante persone si interessano di basket veramente, cioè bisogna essere anche onesti, nel senso.
Assolutamente. Ettore, proprio per essere ottimisti, anche se per il futuro non abbiamo molta speranza, molto ottimismo, da cosa vogliamo ripartire casomai da questo Eurobasket? Ma non lo so, io davvero non riesco a vedere una chiave, se non voglio il settore giovanile, un lavoro coordinato tra la federazione all'interno e tutti, anche perché comunque, come facevo lo stesso ragionamento Ettore Messina, noi abbiamo a livello di 18, 19, 20, 21 anni che fanno appunto le nazionali fino all'under 20, che non è così spregevole, qualche risultato viene ottenuto, il punto è dopo che questi ragazzi a malapena abbiamo una pass che fa il 12° uomo in una nazionale in cui non mette piede in campo.
Bisogna dargli spazio nelle squadre di Serie A, non Serie A2, o devono giocare in Serie A, devono trovare spazio, bisogna trovare anche degli allenatori che li facciano giocare, ma non è colpa degli allenatori, perché poi ci sono le società che hanno pressione dai tifosi, è tutta una, dagli sponsor, è tutta una conseguenza. Se una società vuole giocare per crescere, vuole giocare per vincere, ci sono tante cose dietro. Poi è facile dire bisogna far giocare gli italiani, però ti devi mettere anche nei panni del presidente, che ha i tifosi che vogliono i risultati, ha i soldi che lui spende e quindi vuole anche vedere un risultato. Come dire, sono sia i giocatori italiani devono un po' aiutarsi, perché un po' in tutti i settori dell'Italia si cresce un po' in ritardo nel nostro paese, diciamo, e quindi anche a livello sportivo un sedicenne sloveno non è come un sedicenne italiano, bisogna dirlo. Il sedicenne sloveno è già, ha una mentalità già professionista, già pronto per giocare. Il sedicenne italiano è ancora un giocatore della primavera, ma non solo nel basket, è un po' in tutti i campi del lavoro e dello sport.
Abbiamo detto tutto, Ettore, davvero. Abbiamo detto tutto, di questa non abbiamo detto nulla. Effettivamente, queste purtroppo le nostre sono chiacchiere che cercano di essere il più costruttivo possibile, però effettivamente se non c'è un discorso serio, quello che dovrebbe essere fatto ogni anno, direi, dopo l'Europeo 2013, dopo l'Europeo 2015, dopo questo Europeo 2017, speriamo che finalmente ci sarà un discorso serio che vada fatto, però a più livelli, che non coinvolga soltanto una persona, bensì più persone, perché penso che l'Italia abbia tutte le risorse e tutte le disponibilità anche umane per fare un salto di qualità anche nel gioco del basket.
pensare che il gruppo di Bargnani, Belinelli, Datome, Gallinari non abbia vinto niente insieme, perché credo che non li rivedremo più insieme. Ormai credo che questo ciclo sia finito. Forse Gallinari avrà un... Non lo so se avrà un po' più di futuro. Non lo so, non li vedremo più insieme. E pensare che abbiamo sprecato questa generazione non vincendo nulla, mi dispiace.
Detto questo, Ettore,
e perché soprattutto? Perché non sono riuscito a vincere? Non lo so, magari anche qualche scelta in panchina sbagliata, non lo so.
Di solito, diciamo, per quanto riguarda si chiude un ciclo vincente, noi diciamo un ciclo perdente, senza mezzi termini. È così.
Che era partito con grandi premesse.
Ettore, rieccoci in studio dopo questa bella canzone di Ermal Meta, Vietato Morire, e ci avviciniamo appunto alla chiusura di questo spazio dedicato all'Eurobasket, Eurobasket in cui la finale sarà Slovenia-Serbia. Chi l'avrebbe mai detto? La Slovenia è davvero una semifinale storica, direi, per questa nazione, 72-92 contro la Spagna. Una partita con un risultato contro ogni pronostico, anche se la coppia Dragic-Doncic ha fatto un europeo davvero da fuori classe, i gemelli del basket, possiamo dire. Davvero il Dragic, da come si è capito, dovrebbe essere l'ultima appunto manifestazione con la Slovenia. Doncic ne avrà tante ancora da fare. E quello che sta facendo davvero fa ridere, fa sorridere, ma che giocatore Doncic!
11 punti, 12 rimbalzi e 8 assist nella partita vinta contro la Spagna, che onestamente la Slovenia poteva anche vincere, diciamo, poteva anche essere pronosticata una sorpresa, ma con un dominio netto, perché è stata veramente dominata. 20 punti di distanza, la Spagna non è mai sembrata in grado di cambiare la partita o di mettere in difficoltà la Slovenia. È stata una vittoria netta, 14 su 25 da 3, una grandissima percentuale, che poi questa percentuale non è dovuta a Doncic e Dragic, ma a Prepelic e Randolph, che hanno sfruttato sicuramente gli spazi che si sono creati grazie a quei due. Però comunque non sono solo Doncic e Dragic, i fratelli Gasol sono stati limitati tantissimo, hanno difeso molto bene contro di loro, soprattutto Widmar ha fatto una difesa diciamo stoica. Tutti e due i fratelli,
contro tutti e due, anche perché alla fine ricordo la scena in cui lo stesso Scariolo degli ultimi, o meglio del time out dell'ultimo quarto prima dell'affossamento definitivo, diceva palla dentro a Pau e gioca tu, vai a canestro tu e poi ripartiamo. Non ha avuto nessuna opportunità di fare canestro. Una volta stoppato, una volta raddoppiato, una volta fallo in attacco, addio Spagna e benvenuta Slovenia.
Sì, Gasol, che era stato il punto forte della vittoria di due anni fa della Spagna, si erano appoggiati tantissimo a lui questa volta.
E chi se la dimentica quella partita contro la Francia, in cui erano sotto di 10, se non mi sbaglio, poi Gasol da solo con 5 falli. Splendido, o come, con 5 falli Francia in bonus, splendido Gasol.
Sì, quella è una delle partite che resta lì appesa come un quadro nella sua bacheca, credo, perché è una delle tante che ha fatto oltre alle finali con i Lakers. La Slovenia è stata brava anche tatticamente. La forza di Doncic è quella di essere giovane, nel senso, tu sei a questi livelli, a quell'età, una prima scelta al draft molto probabile. Stiamo vedendo la nascita di un futuro campione, sembra di sì, poi il futuro lo dirà.
Vabbè, se bisogna essere cattivi, se la prima scelta è stata Bargnani, cioè Doncic dovrebbe esserlo la...
Bargnani sembrava lo stesso di Doncic, naturalmente erano giocatori diversi.
Però non penso che facesse la differenza così in nazionale, no?
Sì, però diciamo, sì, nel senso, no, hai ragione, nel senso, a parità di età Bargnani non era già decisivo come Doncic, sicuramente. Bargnani faceva intravedere delle grandi potenzialità che ha sempre, cioè nel senso, le sue qualità si vedono e ci saranno sempre, anche a 80 anni, purtroppo poi sono mancate altre cose, ma il talento c'era. Doncic anche mentalmente ha tutte le stimmate del grande giocatore. vediamo, vediamo. Se, ce lo godiamo quest'anno qui in Europa e poi l'anno prossimo chissà.
Beh, c'è una Slovenia che ha fatto davvero un europeo eccezionale, che sta, appunto, si giocherà il titolo europeo contro la Serbia. Serbia, oltre alla vittoria contro l'Italia, anche l'ennesima prova di solidità. Secondo te chi parte favorito?
Guarda, questa Serbia è un mistero, perché ha vinto, ha faticato contro l'Ungheria, ricordiamocelo, contro, agli ottavi, eh?
Sì, sì.
Ha faticato anche contro di noi, perché a parte il risultato che poi nel finale si è allargato, ma ci sono stati dei momenti in cui l'Italia poteva pareggiare la partita, anche se siamo stati sotto di 10, però ci sono stati dei momenti in cui siamo andati in difficoltà. Contro la Russia ha sofferto, l'ha chiusa nel finale, negli ultimi due minuti, perché la Russia si era avvicinata anche a meno 3 ad un certo, ad un certo punto, con Shved che potrebbe essere benissimamente l'MVP di questo, di questi campionati europei, ha fatto 30 punti,
33
sì, 33 punti, più di 30, è incredibile. È una squadra, e Djordjevic è un grande allenatore, lo dobbiamo dire, nel senso, crea una squadra, e poi anche con le sue scelte nel finale non guarda in faccia a nessuno, mette i giocatori che sente che in quel momento possono fare la differenza. Bisogna dare atto che un grande allenatore, molto di questi, dei risultati della Serbia vanno a lui, perché dobbiamo ricordare che la Serbia ha minimo 7-8 giocatori fuori,
squadre fuori
tranquillamente. Fuori, e però bisogna dare atto anche al movimento serbo, che vabbè è storico, cioè la Serbia è la culla del basket europeo, sono nati, ce l'hanno nel sangue giocare a basket, e si vede.
Però di contro ti dico anche che qualora la Serbia non dovesse vincere neanche quest'anno l'Eurobasket, qualche domanda secondo me se la faranno anche lì, anche se essere sempre perdenti, arrivare sempre in finale mondiale, europeo ancora, e perderla così ogni volta fa un po' rabbia.
Sì, diciamo, vabbè, finale delle Olimpiadi fuori discussione, perché contro gli Stati Uniti.
Scusa.
Anche se la Serbia al completo, con nemmeno un'assenza, qualche grattacapo agli Stati Uniti la può dare. Non è stato il caso delle ultime Olimpiadi a Rio.
Esattamente no.
Sì, vabbè, fu eliminata dalla Lituania.
Sì,
quella Lituania che, diciamo, era un po' guidata dalla magia,
sì,
in quell'europeo,
sì, sì, sì,
di due anni fa, eliminò anche noi. Sì, peccato che poi alla fine, se vai a fare i conti, l'Italia nelle ultime edizioni sarebbe stata eliminata dalla squadra più forte o più o meno che ha perso la finale, quindi non dobbiamo nemmeno poi, diciamo, drammatizzare troppo. Certo, l'importante è vincere, conta solo vincere, però bisogna anche dire che siamo stati eliminati dalla Serbia, non siamo stati eliminati dall'Ungheria o da,
sì,
che dire, dalla Grecia per esempio.
Assolutamente sì. Sì, e poi la tua fotografia di questo europeo, dal mio punto di vista, la partitona Lettonia ancora Slovenia, perché quella è stata una partita davvero incredibile, magica, davvero sembrava che giocassero Aladino contro il genio, perché davvero Doncic, Porzingis, Dragic, davvero non si tirarono indietro in nessuna occasione.
Secondo me tra 10 anni ricorderemo: ma ti ricordi quando erano giovani Doncic e Porzingis che si sfidavano?
E adesso anche quel Dragic, porca miseria.
E adesso si sfidano magari in una finale NBA, oppure magari saranno compagni in una finale NBA, non lo so. Però, capito, è una di quelle partite che, come posso dire, può essere l'inizio di un percorso futuro. Sono quelle partite che restano nella storia perché dicono molto.
Correggimi se sbaglio, 98 Doncic, 95 Porzingis, giusto? Sì?
Sì, non posso correggerti.
95 Porzingis sicuro, però 98 Doncic, un piccolissimo dubbio. Bene Ettore, io direi di chiudere velocemente questo spazio dedicato all'Eurobasket, se vuoi chiudere.
Pronostico. Io dico Slovenia per quello che ha fatto vedere, però la Serbia è tosta, la Serbia la devi battere, di sicuro sarà una partita
per vincere. La Slovenia dovrà mantenere buone percentuali, magari non quelle con la Spagna che sono state pazzesche, ma qualcosina vicino, perché comunque la Serbia è una squadra molto alta e la Slovenia non mi sembra così forte.
E infatti chi marca? Marjanovic,
puntini. Vidmar si confermerà come con Pau, chissà. Ettore, siamo giunti all'ultimo spazio di questa puntata di Basket Mania. e vogliamo parlare, torniamo a parlare di NBA, un NBA in cui manca un mese esatto all'inizio dei giochi, un NBA sempre con una forte attenzione e che ha cercato di modificare un po' quello che sono le regole per quanto riguarda i draft e mai più quei tankamenti, scusami il termine, ridicoli quasi.
Sì, il 28 settembre si voterà
questa, diciamo, delibera, quindi ancora non è ufficiale, è solo una proposta fatta da Adam Silver, che è il commissioner della NBA. La proposta è questa: per evitare squadre tipo i per non fare nomi, Philadelphia 76ers, che coscientemente e volontariamente negli ultimi anni hanno perso per collezionare prime scelte, per poi, speriamo prima o poi, forse adesso o quest'anno sarà la stagione per finalmente cercare di vincere, per evitare questo tipo di atteggiamenti che, oltre ad essere antisportivi, ma là in America non è che si interessano tanto dell'antisportività, il problema è che nessuno vedeva le partite dei Philadelphia 76ers, perché giustamente se volevano sempre perdere lo spettacolo è indecente, e quindi poi i soldi, che sono l'unica cosa che in America interessa, vanno a diminuire perché le televisioni non ti pagano, pagano di meno. E quindi, per evitare ciò, le ultime tre squadre che hanno il peggior record non dovrebbero avere le stesse probabilità, il 14%, di essere sorteggiate come prima scelta al draft. Prima invece l'ultima che arrivava, l'ultima delle 30, aveva il 25% di possibilità, una percentuale molto alta. Cosa dovrebbe cambiare? Che alla fine, invece, se non arrivi ultimo, arrivi terzo ultimo, la stessa cosa, quindi perdi meno partite. Però quello è che magari la quart'ultima inizierà anch'essa a tankare, perché dice: vabbè, a questo punto, invece di arrivare quart'ultima, arrivo terz'ultima e posso prendere la prima scelta. Quindi secondo me alla fine non è che risolve tanto, cambia poco, non cambia nulla. Purtroppo in tutti i sistemi c'è un bug, e il bug della NBA è che non ci sono le retrocessioni, e quindi poi sei costretto
a tenertela,
e il sistema è quasi perfetto, il tank è purtroppo, come posso dire, il bug del sistema NBA. Altre due notizie molto veloci prima di chiudere: Kobe Bryant, finalmente, ma era già si sapeva, verranno ritirate le due maglie di Kobe Bryant, perché ricordiamo c'è un pre Kobe Bryant e poi c'è la seconda fase di Kobe Bryant, numero 8 e numero 24, prima e dopo Shaquille O'Neal, quindi dopo che Shaquille O'Neal abbandonò Los Angeles, quindi verranno ritirate entrambe il 18 dicembre nella partita contro i Golden State Warriors, quindi sarà una data da appuntare sia per la partita ma soprattutto per la cerimonia, che sicuramente sarà bellissima come solo gli americani sanno fare. Notizia di un giocatore che abbiamo visto agli europei con non grandi fortune, Boris Diaw, che è un giocatore che amiamo per il suo modo.
Non darla sta notizia, Etter, non farci piangere, dai.
No, io sono contento perché sta più vicino a noi, non giocherà più in NBA per sua scelta. Non so se magari nessuno l'ha cercato perché era free agent. Ultima stagione giocata agli Utah Jazz. Giocherà al Paris Levallois in Francia, quindi tornerà a casa.
Quella chicca. Paris Levallois, ex squadra di un certo Jason Rich. Che sfiga Jason Rich,
avrebbe potuto imparare qualche trucchetto dal buon Boris, che secondo me, se a Salt Lake City è ingrassato, pensa a Parigi quanti chili metterà. Non voglio immaginare come si presenterà in campo. Solo Popovic riusciva a farlo dimagrire. Secondo me Popovic, che è andato a vedere le sue partite, solo con il suo sguardo gli ha fatto perdere un paio di chili, solo perché sapeva che andava a vedere le sue partite in questo campionato europeo. Comunque, a parte questo, Boris Diaw è un grandissimo personaggio, è un talento strepitoso. Lo vedremo in Europa. Però c'è la clausola, una clausola che, se lo chiama qualcuno in NBA, può andarsi da un momento all'altro durante la stagione, quindi non è detto che non possa ritornare magari a fine stagione, quando vede se c'è una squadra che magari può andare a vincere, insinuarsi.
Chissà, magari se il buon LeBron ha bisogno di qualcosina, un piccolo.
Ma non è una brutta idea questa, secondo me è molto probabile.
Vabbè, sai com'è. Metta.
Altra notizia: Isaiah Thomas dovrebbe mancare fino a gennaio, quindi tutto sulle spalle di LeBron James e Kevin Love, che dovrebbe supportare maggiormente LeBron James.
È un po' lo scena la Val di Avellino, fino a gennaio e poi si spera che sarà il protagonista delle finali NBA. Ettore, vogliamo andare via? Vogliamo andare via?
È ora.
È ora? Hai fame?
Sì, abbastanza.
Ti seguo.
Vada, andiamo a prendere una pizza.